piace, si chiama mondo. Ci cammino, lo respiro, la mia vita è sempre intorno. Più la guardo, più la canto, più la incontro, più lei mi spinge a camminare come un gatto vagabondo. Ma questo è il posto che mi piace, si chiama mondo. Uomini persi per le strade, donne vendute a basso costo, figli cresciuti in una notte come le fragole.
Allora, come vi avevo preannunciato, questa mattina abbiamo una persona all'ascolto, una voce nuova per questa emittente qui a Radio 54. Parliamo di Leonardo Facco, è il fondatore del Movimento Liberatorio, giornalista, editore, musicista e autore teatrale, ha diretto la rivista Enclave, ha fondato il quotidiano L'Indipendenza e il Miglio Verde, di cui è vice direttore ed è stato collaboratore di più testate italiane. È autore di diversi libri, tra i quali Elogio all'evasore fiscale di Aliberti, si chiama Rigoberta Mencù, Gubettino editore, C'era una volta il che, Simonelli, Umberto Magno, biografia non autorizzata di Bossi e della Lega Nord di Aliberti, ed Elogio dell'antipolitica, Rubettino editore. Le sue ultime pubblicazioni sono state il micropensiero libertario ed il Twitter dell'evasore. Allora, perché io questa mattina vi prendo e vi faccio ascoltare una chiacchierata? Perché, come sapete, questi giorni sono stato un po' forzato, mi sono dovuto isolare alcuni giorni per questo grosso problema alla schiena, forte mal di schiena. E una mattina guardavo la televisione, guardavo ancora, e ho visto questo signore, questo personaggio. Ho visto questo personaggio che ho detto, cavolo, questo mi appartiene molto. Questo è uno che è una bomba esplosiva, questo ha da dire un sacco di cose, però vedevo che il conduttore, tutte le volte che lui provava ad andare oltre un certo discorso, gli montava sopra e faceva parlare gli altri. Siccome a me quel giornalismo lì non mi piace, perché quando inviti un giornalista, o lo inviti e gli fai dire le cose che ha da dire, o non lo inviti, o inviti i soliti baracconi buffoni, i soliti paraculi leccaculo che ci sono in televisione, pieno la televisione di questi soggetti, partendo dai politici in poi. Ecco, questa mattina abbiamo con noi precisamente Leonardo Facco. Leonardo, buongiorno!
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, tanto per cominciare, diamoci del tu, perché di solito il lei se lo danno le persone che
benissimo,
contano. Io siccome non sono nessuno, preferirei se tu mi dessi del tu, ecco, perché non sono nessuno.
Assolutamente, anche ecco, tu, io lo con piacere.
Io lo sai perché ti ho interpellato? Perché io in quella mattinata lì non ti hanno fatto parlare di un'argomentazione che io ritengo in questo momento basilare, importante, perché si parlava di fisco, di tassa, spesa pubblica italiana. Ecco, insomma, io sentivo che te raccontavi alcune cose, il conduttore e altri raccontavano l'opposto. Ecco, io vorrei da te questa mattina, in questa oretta che staremo insieme, ecco, che tu ci raccontassi, tu facessi sentire al popolo che mi ascolta in internet in tutto il mondo e quegli oltre 100.000 che mi ascoltano in FM in Toscana, qual è la realtà? Perché secondo questi baracconi tutto funziona bene, tutto funziona benissimo, e il debito pubblico si sta abbassando ogni giorno, aumenta il lavoro, siamo portati a palmo di mano, c'è questo soggetto che gira il mondo, che è considerato ormai il re dell'universo, capito com'è? Ecco, raccontaci un po' di cose, caro Facco, caro Leonardo.
Beh, intanto grazie ovviamente per l'ospitalità e grazie per l'opportunità anche, visto che l'argomento di cui stiamo parlando è l'argomento degli argomenti, perché sai, io sono uno di quelli che sostengono che non esiste alcuna libertà politica se non hai libertà economica. Del resto, se ti tolgono tutto, hai così voglia tu di metterti a fare radio, no?
Sì.
Penso che tu ne sappia. Intanto auguri per i tuoi problemi di salute di cui ho sentito parlare.
Però sai, questa è una radio che hanno capito proprio sul discorso che hai detto te della libertà. Hanno cercato addirittura 3 anni fa di chiuderla perché raccontavo troppe verità. Però loro pensavano che io fossi un cacasotto, che mi mettevo in un angolo come un cane con la coda fra le gambe Invece io sono alla ricerca, e te sei uno dei tanti, che io mi bastano degli input per capire le persone che possono dire soprattutto qualcosa che dovrebbe essere detto e che invece non viene detto.
Molto bene, quindi abbiamo qualcosa in comune, guarda.
Ecco.
Dicevo, la questione delle tasse, la questione del fisco, la questione dello Stato, della spesa pubblica, di questa gestione malsana che particolarmente in questo paese avviene ormai da tantissimi anni, è l'argomento degli argomenti, no? Ti dicevo, non esiste libertà politica senza libertà economica. Allora, partiamo da un fatto intanto, cominciamo a mettere qualche puntino sulla I. Molta gente pensa che paga delle tasse per avere dei servizi. Beh, guarda, è uscita proprio ieri una sentenza della Corte di Cassazione relativamente al canone RAI. Tra l'altro ieri avevi un ospite, se non sbaglio, che parlava di canone RAI, RAI. Ecco. E che cosa dice questa sentenza della Corte di Cassazione? Stabilisce che praticamente il pagamento del canone RAI non si fonda affatto su alcun tipo di servizio. Cioè gliene fotte niente a loro se il canale RAI potrebbe essere criptato e quindi eventualmente se tu lo vuoi vedere lo paghi, se non lo vuoi vedere no. Loro in questo modo sanciscono che cosa? Sanciscono il fatto che fra tassazione e servizio non c'è assolutamente alcun tipo di relazione. Quindi quando ti vengono a raccontare che tu paghi le tasse per la sanità, per dire, sa Dio i soldi della sanità dove vanno. Quando vengono a raccontarti che tu paghi le tasse o contributi per la tua pensione, beh, questo è un falso storico, perché il sistema INPS oggi può tranquillamente essere catalogato come un sistema Ponzi. Non è affatto vero, perché tu paghi le tasse magari per mantenere una pensione oggi a qualcun altro, o peggio ancora magari a dare qualche sussidio a qualche personaggio che poco ti aggrada. Ecco, questo è il principio che va innanzitutto smentito. Poi c'è la questione dei numeri. Ora, tu calcola che c'era un bravissimo economista, un premio Nobel anche questo, che diceva che se tu i numeri li torturi, alla fine ai numeri fai dire un po' quello che vuoi, no? È un po' come la storia della media del pollo di Trilussa, no? Cioè, se tu mangi un pollo e io non ne mangio neanche uno, per lo Stato ne mangiamo metà ciascuno. Ecco, una delle più grandi palle che vengono raccontate in continuazione sulla pressione fiscale in Italia è che questa sia intorno al 43%. Non è assolutamente vero. Quando tu hai citato uno dei libri che hanno avuto parecchio successo miei, che è Elogio dell'evasore fiscale, beh, io per primo in quel libro, calcoli e dati alla mano con una busta paga di un dipendente, quindi non stiamo parlando di imprenditori, no? Di un dipendente, la pressione fiscale nel 2009 era il 68,7%.
68%?
Esattamente, ma guarda che mediamente siamo intorno al 65%. Proprio stamattina, un po' per prepararmi anche
al programma,
visto che parlavamo di tasse, eccetera, è uscito un articolo, ho scovato subito un articolo, è uscito proprio il 2 febbraio, su il pagamento delle tasse da parte di una persona che mette in affitto su Airbnb, sai quei social che ti permettono di affittare case o cose del genere, no?
Sì, sì.
E praticamente il calcolo è stato fatto, questa persona ha dato al giornalista tutti quanti i dati, e il calcolo è stato fatto su che cosa? Su questo affitti, questi due immobili che questa persona affitta, e gli portano 31.000 euro di incasso all'anno. Sai quant'è la tassazione su questo? Alla fine il 78%. Io dirigo un giornale che si chiama Miglio Verde e sono particolarmente attento a questi argomenti, e non passa settimana che io non citi calcoli, buste paga, perché poi sono diventato una specie di ricettacolo di questi argomenti. Poco tempo fa pubblicai la busta paga di un professionista, in questo caso a Roma, che fatturava 75.000 euro di reddito, e sai quanto pagava di tasse alla fine dell'anno?
Sì.
82,7%, 82,7%. Oppure un altro caso ancora, di un artigiano in questo caso, con fattura 75.000 euro, inizia l'attività con anticipi di tasse, eccetera, sai quanto ha dovuto pagare? Il 111,6% di tasse. Cioè, qui siamo di fronte ad uno Stato che definirlo criminale è un eufemismo, ma Queste cose non si dicono, si vengono a raccontare di questi grandi numeri ricavati da questi aggregati, no? Come il PIL, il deficit, il debito pubblico, ste pagliacciate che non hanno nessuna attinenza poi con la vita reale, e il risultato finale è questo, è quello in cui abbiamo un fisco che è semplicemente esoso. Ma non solo, a questo aggiungici un altro fatto, che è una caratteristica l'Italia dal punto di vista fiscale, è un manicomio, cioè oggi tu non puoi fare una dichiarazione delle tasse se non hai un commercialista, e questo, permettimi di dirtelo, è da paese incivile. Io ho parecchi amici in Svizzera che sono professionisti, che sono operai, che sono piccoli imprenditori, vanno in internet e impiegano 15 minuti per pagarsi le proprie tasse senza aver bisogno di alcun commercialista, e il commercialista è un costo, voglio dire, non dimentichiamocelo. Quindi la questione fiscale sta in questi termini. Oggi ci troviamo in un paese in cui lavorare e fare imprese è impossibile, proprio di questi giorni. È un altro dato, c'è un indice che, per quello che possono valere poi questi indici, perché non dimenticartelo mai, i numeri possono essere presi, stirati, raggirati, inventati, messi in modo malo, però c'è un indice che parla di libertà economica, e questo indice è fatto a livello mondiale e ovviamente prende in considerazione anche la situazione italiana. Beh, l'Italia è passata dal 84esimo all'86esimo posto al mondo come paese in cui è possibile fare impresa, cioè la libertà di impresa è passata dall'84esimo all'86esimo posto, siamo dietro a paesi tipo il Kosovo oppure al Marocco, cioè ti rendi conto qual è la situazione?
Però Facco, perdonami, una domanda, io premetto che avrai sentito, da quando ci siamo conosciuti in questi giorni, se hai sentito la puntata, io sono quello che interagisco, faccio le domande che dovrebbero fare gli ascoltatori, anzi gli ascoltatori se vogliono fare domande a Facco le possono fare, io le rigiro. Però quello che io ti voglio domandare, io sono un semplice, umile conduttore da 40 anni e non capisco niente in questo campo e qui. Però io da te vorrei, siccome ti ho sentito molto, ti ho visto grintoso, preparato, e il fatto che non ti volevano far parlare, ecco perché io mi sono subito messo in contatto con te, raccontiamo un pochino alla gente delle cazzate che ci vengono raccontate in televisione tutti i giorni. Quanta verità, ecco, la domanda è questa, forse la prima domanda, quanta verità c'è sull'informazione che viene data dalla RAI alle altre televisioni, che poi sono tutti uguali, vanno tutti a braccetto, tutto mangiano nella solita ciotola, no?
Sì, beh, assolutamente sì, il sistema è praticamente definibile come regime per quello che riguarda l'informazione. Oggi per fortuna esiste il web, esiste la radio libera, bravo, come la tua. Certo, attenzione, bisogna essere capaci comunque ad informarsi, perché non è che tutto quello che appare, se ti piace, deve essere considerato vero. Io faccio il giornalista anch'io di professione, e quindi le fonti vanno sempre comunque verificate. E da questo punto di vista, se uno pensa che l'informazione arriva dal gruppo Mediaset o dal gruppo Rai o dalle quattro televisioni nazionali, beh, stiamo freschi, voglio dire, secondo loro il mondo è tutta un'altra cosa rispetto a quello che viviamo noi cittadini, noi gente comune, noi che lavora e si fatica, ecco.
Ecco, ma, quindi... ma voi giornalisti, secondo te, come mai in televisione oggi non siamo riusciti a trovare dei giornalisti, o qualcuno ha provato, poi l'hanno segato, giornalisti che veramente raccontano quello che non raccontano gli altri? Perché ci vogliono
soldi? Ma questa
soldi?
È una caratteristica dei regimi. Guarda, c'era Orwell, grandissimo scrittore, diceva: laddove la menzogna è universale, dire la verità diventa rivoluzionario, capisci? E un regime ha bisogno di tutto tranne che di qualcosa di rivoluzionario. È chiaro che se tu vai a mettere il dito nella piaga, questi qua dicono: ma siamo impazziti, cosa facciamo a parlare questo qua? Oppure cercano di portarti in televisione e farti passare magari per una specie di extraterrestre da prendere per il
bravo,
culo.
Bravo,
certo,
ecco,
con me è molto difficile farlo.
Però,
ovviamente.
Infatti, l'effetto che ha fatto a me l'altra mattina, quando ad Agora ti guardavo, io vedevo una persona che si sentiva veloce, tempi televisivi, concreto, tenace, uno che doveva dire qualcosa, e lui, il conduttore, dei momenti capiva che dicevi delle cose importanti, era un po' elastico, al momento in cui sentiva che andavi oltre, no, ascolta, a proposito, bisogna parlare, insomma, Ma ragazzi, ma come si fa oggi ad avere un'informazione così corrotta, un'informazione così pilotata? Ma ragazzi, sì, ma noi abbiamo bisogno di essere tutelati, noi dobbiamo avere un'informazione tutelata, noi dobbiamo decidere cosa fare, poi magari decideremo noi se quello fa bene o fa male, ma almeno fateci sentire tutte le campane.
Assolutamente sì, tu hai ragione. E da questo punto di vista, tu sei una radio finanziata e sussidiata dallo Stato?
Io sono l'unica radio, io penso, in Italia che non prende un euro da nessuno.
Perfetto, questo, guarda, abbiamo semplicemente svelato un arcano. La prima cosa da fare è abolire qualsiasi tipo di cazzo di sussidio.
È quello che sto dicendo io.
Intanto perché è immorale, cioè tu pensa, io che devo finanziare l'unità, ad esempio, cioè tu capirai che mi girano un pochino quelle cose, no?
Le palle?
Ma per quale motivo? Dove sta la moralità? Mia suocera che prende 650 euro di pensione, che deve finanziare, che ne so, un altro organo di partito, oppure che deve finanziare un altro giornaletto di un qualche portaborse. Ma dove sta la moralità in queste cose?
Ma difatti, capisci? Io difatti, Facco, quello che io sto dicendo, ora ho fatto fare un'interrogazione qui alla Regione Toscana da un consigliere, per dire che i soldi che vanno all'informazione radio, televisione e giornali devono andare alle famiglie povere. Perché se io, per esempio, come radio non ce la faccio più, chiudo, e devo chiudere. Per quale motivo? Ecco, io, hai menzionato te l'unità. Ragazzi, ma l'unità ha 130 milioni. Ma nonostante questo è stato salvato, non continua a leggerlo nessuno.
Ma esattamente, infatti proprio ieri guardavo i dati dei giornali, che ormai sono, la carta stampata sta colando semplicemente a picco, il giornale che si legge di più, cioè che vende più copie, il Corriere della Sera sulle 350.000 copie, l'unità non arriva a 10.000 copie, fa meno di 10, non mi ricordo se più 9.000 qualcosa o 8.000 qualcosa, quindi siamo veramente alla doppia immoralità, cioè qui si sta finanziando e sussidiando bande di parassiti che hanno solo ed esclusivamente un compito, quello di fare che cosa? Da portavoce del re, che in questo momento tra l'altro è un corregionale tuo, capisci? Quindi
no, siamo veramente alla follia. Io non lo conosco, io non so chi sia, non lo
so. Vabbè, questo però sai, è un dato di fatto. Quindi da quel punto di vista lì l'informazione fosse... Poi altra cosa, bisogna abolire l'ordine dei giornalisti, ma che porcheria è l'ordine dei giornalisti? Una roba che ha una derivazione, voglio dire...
Ma poi scusa Facco, ma io a me hanno fatto chiudere per allora la scusa è stata quella di istigazione all'odio razziale, quando io ero l'unica radio dall'80 che pubblicavo le foto di stranieri neri, peruviani, africani, cinesi, marocchini, albanesi. Io ho avuto in questa radio a trasmettere molte persone. Oltre a questo avevo una discoteca dentro una casa del popolo, pensa te, dentro una casa del popolo, dove lavoravo solamente con gli stranieri. Addirittura io negli ultimi periodi, siccome avevo capito, perché ero diventato un politico dell'opposizione di un movimento che si chiamava Voce al Popolo, distante da tutto e da tutti, addirittura io gli portavo i matrimoni zingari, sai proprio i zingari, quelli che vanno a rubare? Mi facevano, scusa, ma che gente porta? Ma come? Non sono i vostri amici, non sono quelli che voi tutelate, gli date tutto, me li porto qua, vengono a festeggiare. Ecco, nel senso, io la cosa che non riesco a capire, com'è possibile che in Italia non ci sia qualcuno che abbia la possibilità, non gli si dia la possibilità di raccontare l'altra campa, di far sentire l'altra campa. Noi, per esempio, dopo di te, oggi ho lo scienziato Montanari, va bene, che ce l'ho tutti i mercoledì, che ci racconta un sacco di cose. Noi abbiamo fatto una battaglia sui vaccini, che ormai, lo sai, i vaccini è un business mondiale, va bene? Ecco, noi abbiamo fatto una battaglia, abbiamo preso un vaccino pagato con i soldi degli ascoltatori ed è stato trovato dentro una particella cancerogena, è stato fatto un convegno dove è stato spiegato nei dettagli perché sono pericolosi questi vaccini. Però questo qui è uno scienziato Montanari con la moglie Gatti, che in Italia nessuno gli dà una lira perché raccontano la verità.
Sì, voglio dire, adesso io l'argomento non lo conosco da questo punto di vista, tu sai, io sono soprattutto specializzata, la questione in generale per quello che riguarda l'informazione è così, voglio dire, c'è una cosa che funziona da quando sono apparsi i primi due uomini al mondo che si chiama mercato. Il mercato che cos'è? È un processo nel quale uno ha qualcosa, lo offre a qualcun altro, c'è un libero scambio, se qualcosa piace questo funziona oppure no. Nel momento in cui interviene lo Stato in questo, ecco, abbiamo l'interruzione di questo naturale processo. Tu fai una radio che piace, l'hai detto tu, a migliaia di persone, che ha degli sponsor che ti pagano perché comunque gli interessa che tu mandi in onda quello che mandi in onda, eccetera, e va bene così, poi indipendentemente dal fatto che sia condivisibile o meno quello che tu pensi, non importa, ci sarà qualche altra radio eventualmente che dice cose diverse. Ecco, il punto della questione che tu stai sollevando è proprio questa qua, è quello del ci deve essere libertà. Quando c'è lo stato di mezzo che si infrappone e che determina, redistribuisce, decide, alla fine succede che cosa? Che tu lo fai perché stoicamente riesci a farlo da 40 anni, perché sei un personaggio, per tanti altri motivi. Tanti altri invece devono morire perché lo Stato cosa fa? Tassa quelli che vorrebbero fare impresa e dà i soldi all'Unità,
però, tanto
per citare
però,
sempre lo stesso giornale.
Ecco,
no?
Però Leonardo Facco, che secondo te la domanda che si stanno facendo milioni di persone in questo momento, il bomba, perché qui viene chiamato il bomba,
e sai, e anche io l'ho letto su internet,
sì, il bomba,
bimbo Michia, io lo chiamo il bimbo Michia,
sì, qui lo,
guarda
sì,
che ho firmato la liberatoria, non preoccuparti,
sì, sì, no, ma qui lo chiamano in tutti i modi il bomba, perché lui era dei Boy Scout e il giorno e richiamava intorno a sé i ragazzi di Boy Scout e raccontava un sacco di cazzate, il giorno dopo poi qualcuno gli raccontava la cazzata che aveva raccontato e lui diceva: chi te l'ha raccontato? Quando ha detto sì, ah sì? Da quanto le raccontava bene, non se ne ricordava nemmeno lui, era nominato qui nel suo paese, a Rignano sull'Arno, il bomba, perché raccontava cazzate. Ma sì, da sì, quello che si può capire sta continuando a dirlo e ci sta mettendo anche in grosse difficoltà. Ma quello che ti voglio dire io vorrei sapere da te, ecco, tutto quello che ci racconta il bomba e tutti i suoi amici che si è portato dietro, ecco, dov'è che ci stanno prendendo per il culo? Ci puoi dare dei numeri, dei riferimenti?
Beh, ci stanno prendendo per i fondelli per quello che riguarda, ad esempio, la cosiddetta crescita. Ci sono, è chiaro che in radio non si possono mostrare, però ti vengono a raccontare, ad esempio, vediamo di sfatare un po' di miti, no? Un mito da sfatare è quello: se tutti pagassero le tasse, pagheremmo tutti meno di tasse. Questo non è assolutamente vero. Ma perché non è vero? Perché analizzando proprio i loro dati ufficiali, tu ti accorgi di che cosa? Ti accorgi, ad esempio, che con l'aumento continuo della tassazione che c'è stato negli ultimi 15 anni, prendiamo, noi abbiamo avuto come corrispondente non una diminuzione della tassazione, ma un continuo aumento, ma soprattutto un continuo aumento della spesa pubblica. Quindi questo mito, che è una totale fallacia, andrebbe riscritto in questo modo: se tutti pagassero le tasse, i bomba continuerebbero a sprecare di più. Questo è quello che succede. Poi altri dati, quella della pressione fiscale te l'ho detta, spiegata, io se vuoi ho decine di ovviamente numeri, grafici, tabelle, studi che lo dimostrano, ma soprattutto di buste paga, di dichiarazioni dei redditi che lo dimostrano, cioè l'idea che si paghi il 43% di tasse è un'altra menzogna assoluta. Poi il fatto che le famiglie abbiano aumentato i risparmi è un'altra menzogna assoluta, il fatto che si sia invertito il declino in questo paese è un'altra menzogna assoluta, perché ci sono proprio fonti Istat, c'è un bellissimo grafico che dimostra come dal 1980 ad arrivare al 2015 noi abbiamo non soltanto il cosiddetto prodotto interno lordo, che ti ripeto è un numero, si chiamano aggregati in macroeconomia, no? Cioè sono numeri che lasciano un po' anche il tempo che trovano, se vuoi, però il prodotto interno lordo italiano sta continuamente decrescendo, e alla decrescita continua del prodotto interno lordo abbiamo dall'altra parte il continuo aumento invece della pressione fiscale delle tasse, la continua moria di imprese. Guarda, c'è un altro dato, ad esempio, sul malessere che c'è in questo paese di cui non si parla mai, e da questo punto di vista mi preme mettere il dito nella piaga: la quantità di suicidi di persone che oggi ancora si stanno o impiccando o sparando per via della crisi. Se tu ci fai caso, di tutte le televisioni non si parla mai di suicidi di imprenditori o di lavoratori che hanno perso il posto di lavoro. Bene, l'anno scorso, cioè il 2015, l'anno in cui il bomba, tanto per citare il nomignolo toscano che tu hai detto, annunciava grande crescita, grande miglioramenti, eccetera, è stato l'anno record di imprenditori, artigiani e dipendenti del settore pubblico che si sono suicidati, l'anno record. Quindi ovunque dovessimo andare a scavare per quello che riguarda la gestione statale, ovunque troveremmo il modo di additare questi signori come dei menzogneri. Del resto, guarda, c'era Woody Allen che in un film divertentissimo che si chiamava Io Annie, a un certo punto si mette a parlare dei politici, e qui mi vengono in mente certi politici italiani, e diceva: la moralità di un politico è un gradino sotto quella di un pedofilo. E tu capisci che a questo punto, voglio dire, quando io mi trovo sempre comunque a dover combattere contro questi numeri, contro queste falsità, contro queste menzogne, quel tipo di battuta, insomma, mi viene...
Ascolta, Leonardo.
Mi sovviene parecchie volte.
Leonardo, qual è una delle cose che in questo ultimo mese ti ha fatto più incazzare come informazione trasmessa a livello nazionale?
Vabbè, io mi sono incazzato abbastanza, ad esempio, per la notizia che è uscita 3 giorni fa, quando in Veneto un tabaccaio che 1 anno e mezzo fa circa si era difeso da dei ladri che erano entrati in casa.
Sì, che deve pagare 325 euro a quella famiglia che sono entrati in casa.
325.000 euro.
Però ho saputo che il magistrato è sotto scorta.
Ma sai, il magistrato è sotto scorta, però vabbè, cosa vuol dire questo?
Ma scusa, ma la legge...
C'è un po' di risentimento fra la popolazione, può darsi, guarda, anche perché, senti, la storia della libertà, te lo dico papale, che questi sono un po' i miei argomenti, a me piace studiare queste cose, insomma. La storia della libertà, in fondo, è fatta di che cosa? È fatta di rivolte, no? Perché è così, perché purtroppo il politico è uno stolto, il politico è un personaggio che non ha capacità di guardare al futuro, non è una persona che pensa se non agli interessi suoi, e la storia della libertà è fatta di rivoluzioni, è fatta di incazzature, cioè ad un certo punto, e secondo me il limite in questo paese è stato superato ampiamente da tempo, ad un certo punto la gente si arrabbia, ecco, io mi spero che si arrabbi un po'. Quel caso è emblematico perché ci sono diverse particolarità del malaffare di questo paese in quel caso, no? Cioè, una persona che praticamente tu vedi, è sparito il diritto di proprietà, cioè nel momento in cui un giudice condanna una persona che si difende legittimamente dentro casa sua e non soltanto la condanna alla galera, ma la condanna anche a risarcire un delinquente, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, questo è il mondo alla rovescia. Se io avessi raccontato queste cose a mio nonno, se fosse ancora vivo, mio nonno avrebbe tirato sul bastone e avrebbe detto: a chi devo darglielo in testa? Capisci? Quindi questo è un caso. L'altro caso è il fatto della difficoltà di lavorare, cioè di un piccolissimo commerciante che ha continuamente difficoltà, e non soltanto difficoltà causate dallo Stato che gli fa pagare le tasse, e delle tasse che gli fa pagare gli dice: guarda, non preoccuparti, tu devi pagarle perché ti proteggiamo noi. No, non soltanto lo Stato non lo protegge, nel momento in cui lui si difende legittimamente all'interno della sua proprietà, poi che cosa succede? Abbiamo che viene condannato da un giudice. Ora, John Locke diceva: esula dal nostro, come si dice, da noi esula il fatto di essere sottomessi ed essere ridotti in schiavitù. Cioè, non è possibile, hai capito? Non lo si può accettare questo. Quando succede così, che ti senti in queste condizioni, ad un certo punto è normale che la democrazia diventi una farsa. E in questo paese è sicuramente una farsa. Ed è normale, diceva questo studioso, che è un padre del liberalismo, diceva, è normale che cosa? Che prima o poi scoppi la rivolta. Ecco, voglio dire, quel caso a me è indignato moltissimo, perché nel momento in cui tu non sei più... non ti senti più legittimato a casa tua, ti accorgi che la tua proprietà è indifendibile, ti accorgi che sei aggredibile in continuazione nonostante la quantità di tasse che paghi, non hai ovviamente nessuno che possa intervenire e difenderti, ma di che cosa stiamo parlando? Poi ci si meraviglia del fatto che in questo paese nessuno investe, le imprese se ne vanno via, gran parte dei giovani guardano all'estero con piacere e se ne vanno, un sacco di imprenditori preferiscono investire all'estero che non qua, ma di che cosa ci meravigliamo? Cioè, gli imprenditori sono mica quelli gli amici del bomba, no? Quelli che se devono mettere il mega, come si dice, la mega struttura per dare cibo all'Expo, manco fanno l'appalto, no?
A proposito dell'Expo, te che sei da quelle parti lassù, sei di Bergamo, ma è vero che c'è stata una buca spaventosa? È stata una buca spaventosa?
Ma non ho ancora dati reali, diciamo, ancora su...
Ma all'incirca che voci ci sono? Perché stanno nascondendo tutto, ma è stato un flop clamoroso lì. Fra dare e avere.
Guarda, ti dico, le notizie ufficiali, cioè quell'argomento io ancora non l'ho affrontato, sto guardando qualche notizia, ad esempio ne è uscita una due giorni fa su un quotidiano veneto, un quotidiano locale, perché tu sai che l'Expo non è stato solamente Milano, poi ci sono state le come si dice?
Le succursali?
Le succursali, si chiamiamole così, esatto, di Expo a Torino piuttosto che a Venezia. Per quello di Venezia c'era la notizia che è stato un buco di 3 milioni di euro. E, quindi voglio dire, io sono convinto che l'Expo alla fine tra un annetto cominceremo a scoprire veramente i dati e ci accorgeremo che non sarà stato e non è stato un successo economico, anzi. Ma come tutte le attività gestite dal pubblico, voglio dire, alla fine succede questo.
Ecco, però Facco, te sei un esperto di fisco, tassa, spesa pubblica e cose varie. Ecco, secondo te dov'è che vanno a massacrare principalmente le piccole aziende, gli artigiani, questi signori al governo incompetenti su questo settore? Perché io sento, ho letto ieri, e chiudano due attività ogni due ore.
Sì, ci sono diversi dati da questo punto di vista per quello che riguarda la moria di aziende. Ce ne sono sia da parte dei commercianti, ad esempio io ho pubblicato una notizia proprio la scorsa settimana in merito alla morte dell'artigianato nella regione Emilia-Romagna, e tu calcola che Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono le uniche tre regioni che hanno un residuo fiscale, cioè vale a dire le uniche tre regioni che danno più di quello che prendono dallo Stato, e quindi sono regioni diciamo particolarmente produttive. E c'era proprio questo studio da parte dell'associazione artigianato, artigiani emiliana, la quale diceva che nel 2015 c'è stata una vera e propria moria di aziende da quel punto di vista. Non parliamo da altre parti, questi segnali ci sono un po' dappertutto, ecco, io li vedo dovunque, soprattutto per quello che riguarda le vere attività produttive, cioè quelle che combattono ogni giorno sul mercato, cercano di soddisfare qualche cliente, o addirittura combattono sul mercato internazionale, concorrono sul mercato internazionale per cercare di soddisfare in questo caso clienti, di riuscire a vendere i propri prodotti. Da questo punto di vista i dati sono tutti quanti inequivocabili, cioè non c'è assolutamente,
ecco, fai capire, Facco,
dallo Stato alcuna crescita.
Facco, fai capire a persone come tantissimi che non hanno Facebook, che non hanno la rete e tutto il resto, persone anche di una certa età, qual è stata l'operazione, qual è il vantaggio dell'operazione fatta dal Bomba di andare a regalare 3 miliardi alla Tunisia quando noi abbiamo 10 milioni di persone in povertà?
Guarda, io adesso sinceramente quale possa essere il vantaggio...
Il tornaconto?
Beh, chiaro, poi sono tornaconti internazionali da quei punti di vista. Comunque non esiste mai nessun tipo di vantaggio quando vengono dati o sperperati soldi pubblici in questo modo. Anche perché, te lo ripeto, è immorale. Cioè, prendiamo me stesso, a me che me frega a me che i soldi delle mie tasse vadano alla Tunisia. La Tunisia, se ha voglia, si dia da fare e voglio dire, produca la ricchezza loro. Cioè, al massimo con i paesi stranieri, se si vuole, si devono aprire le frontiere al libero scambio, al libero commercio. Perché questa è, secondo me, la soluzione migliore. Anche perché, guarda, se laddove passano le merci non passano i cannoni e soprattutto non passano le persone. Io spesso sento emotivatamente lamentarsi di questa continua immigrazione. Cazzo, è ovvio, però quando cominciano a emigrare le persone? Cominciano a emigrare quando c'è povertà dalle loro... Io tra l'altro sono figlio di emigranti, mio padre emigrò in Venezuela negli anni 50, ma quando una persona se ne va via? Quando va a cercare lavoro da altre parti. Se hai il lavoro sul tuo territorio, tendenzialmente rimani sul tuo territorio, perché ci nasci, perché sei radicato, per questioni culturali. Ecco, pensiamo alla porcheria che hanno fatto con la Russia, no? Cioè adesso si lamentano del fatto che le aziende italiane stanno morendo perché avevano grosse esportazioni con la Russia, hanno volutamente, seguendo una direttiva americana ed europea, bloccato e boicottato il commercio con la Russia, e qual è il risultato? Il risultato è che abbiamo aziende che muoiono e sempre più povertà e meno ricchezze. La stessa cosa vale con altri paesi. Se tu permetti alla gente di commerciare, avrai la possibilità che, anziché venire qui orde di immigrati senza arte né parte, magari rimangano nel loro paese ed imparino un mestiere, imparino a coltivare qualcosa, a produrre qualcosa e così via. Quindi ogni tipo di sussidio, tornando alla domanda iniziale, non serve a nulla, ma anche dal punto di vista interno questi sussidi a volte suonano molto come delle mance, cioè si pensi alla porcata degli 80 euro, che poi 80 euro non ci sono. Io ricordo uno studio fatto proprio un anno fa sugli 80 euro, prendendo e fotografando la busta paga del vicino di casa mia, alla fine quegli 80 euro netti che prendeva in busta paga erano 17 euro, quindi sono operazioni di elemosina che non fanno altro che puntare a che cosa? A creare consenso per se stessi e consenso magari con i sindacati e qualche voto in più, ma la situazione economica non si risolve così. Questo paese è stato un paese che ha creato ricchezza, ha creato posti di lavoro, ha creato miglioramenti, quando negli anni 50, 60, primi anni 70, quando c'erano poche tasse, c'erano poche leggi, c'era poca burocrazia, c'era libertà di impresa. Oggi invece siamo in un paese in cui abbiamo una tassazione, ti ripeto, è mediamente intorno al 65-70%, mediamente. Tu mi chiedevi quali sono i motivi per cui un'impresa muore. Il primo motivo sono le tasse, cioè se uno alla fine lavora per lo Stato, il quale poi lo vediamo, no? Affittopoli di ieri, che cosa è? È l'ennesimo esempio di come gestisce i soldi lo Stato. Se uno lavora per dare i tre quarti del frutto del proprio lavoro al bomba, tu capisci che qualcosa, cioè, gli girano le palle, no? Quantomeno. E a furia di tirare avanti, alla fine muore. Tu parlavi di Agorà l'altra mattina, ha tirato fuori un dato per cercare di incolpare le aziende come fossero degli evasori, dicendo il 43% delle aziende nella dichiarazione delle tasse del 2014 non hanno pagato tasse. Sì, ma non hanno pagato tasse perché non hanno fatto utili. E io conosco parecchi imprenditori che tirano avanti nella speranza che le cose li migliorino pagando i propri dipendenti, pagandoli, riducendosi il proprio stipendio, tagliando le spese solo ed esclusivamente perché in questo paese fare impresa è impossibile. Questo è il motivo per cui il 43% non paga tasse, perché non ci sono utili. Questa è la ragione, capisci? Quindi il motivo principale per cui in questo paese non se ne esce più, e guarda, credimi, per me è irriformabile questo paese,
sì,
perché
sono
talmente
d'accordo.
Tanti i gangli, sono talmente tanti i parassiti che vivono ormai del frutto del lavoro degli altri. In questo paese ci sono 3,5 persone che producono ricchezza e 6,5 persone che vivono alle spalle.
Senti, una domanda secca che sicuramente avrà una risposta secca. Secondo te, con questi cialtroni che abbiamo al governo adesso, quando mai o quando mai più ritorneremo a votare?
Vabbè, guarda, a votare non preoccupatevi che si tornerà a votare. Cioè,
quando?
Non è un grande problema quello. Il problema è capire se il voto serve per cambiare qualcosa, perché adesso, caro Gary, io non so, in questi ultimi, prendiamo, guarda, i campanelli d'allarme che in questo paese le cose non andassero bene, si sono avuti nel lontano 1992-93, voi vi ricordate il primo governo emergenziale, Giuliano Amato, che come qualsiasi ladro, ribadisco, come qualsiasi ladro entrò nei conti correnti e portò via il 6 per 1000 ai risparmiatori, ve lo ricordate, vero?
A me non vi portò via nulla perché non mi ha avuto i soldi in banca.
Molto bene, perfetto.
Sì, no, una battuta, però ha portato via diversi miliardi alla povera gente.
Esatto, comunque in quegli anni ci si cominciò a rendere conto del fatto che questo paese aveva imboccato una strada sbagliata, cioè alla fine degli anni 80, aumento esorbitante della spesa pubblica, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, dal 92 ad oggi, cioè in 23 anni, abbiamo visto alternarsi al governo centrodestra e centrosinistra. Caro amico mio, sai qual è il problema? È che negli ultimi 20 anni la pressione fiscale è aumentata di 20 punti. La burocrazia ha reso la vita ancora più impossibile ai cittadini, la quantità di norme e di leggi, il 90% delle quali demenziali, sono aumentate. Tra l'altro oggi vai a eleggere qualcuno, questo qua pensa di essere un genio e la prima cosa che ti dice serve una legge. La burocrazia fiscale è diventata insopportabile, ci venivano a raccontare dal centrodestra, dal centrosinistra che si sarebbero aperte le aziende in 24 ore. Vai a provare a vedere come si apre le aziende. Ho proprio qua davanti un grafico che mette a confronto l'Italia con l'Europa su il difficoltà di fare impresa e il paese in Europa nel quale è più difficile fare impresa è l'Italia. Quindi, caro amico mio, Ma sto voto a che cosa ci è servito? Punto di domanda. Ti porgo io questa domanda stavolta, perché porca miseria, abbiamo visto i grandi liberali che annunciavano rivoluzioni liberali di massa, che poi alla fine, porca miseria, anziché rendere questo qua un paese un pochino più civile, più frequentabile, più semplice, dove poter lavorare tranquillamente e godersi i frutti del proprio lavoro, è diventato un inferno fiscale. E ogni giorno, e qui torniamo all'inizio, io mi sento dire o raccontare che è la colpa degli evasori. Ma quali cazzo di evasori? Qui ogni volta che si toglie un euro al fisco si mette un euro in circolazione nel mercato vero.
Senti,
questo io ti dico,
io
questo
faccio...
non ti permettono di dire in televisione.
Ecco, faccio...
Ogni volta che non dai un euro al fisco, scusa se te lo dico ancora, è un euro in meno che dai al bomba.
Ascolta,
ecco,
ascolta Leonardo Facco, io non ti ho, non ho detto, io ho letto un pochino la tua storia, non ho detto di quale idea politica provieni, però qui ti stanno già massacrando. Noi abbiamo una radio che gli ascoltatori non guardano in faccia a nessuno e sparano di tutto. Non ascolto più, andate a fare in culo, si deve uscire dall'Europa merda, questo è un tipo Monti, è una merda. Chi intervisti, questo è uno stronzo, liberista di merda, problema è l'Europa. Ora intendiamoci, siccome chi ha mandato questo messaggio è il solito, perché è il solito cellulare,
No, ma l'Europa è un problema, Gary. Io, guarda che, io, allora, io sono un antipolitico, quindi non stare a pensare, a preoccuparti per definirmi, perché io da quel punto di vista lì sono diventato un antipolitico. Tu mi valuterai per le mie idee o per quello che dico, per la mia credibilità.
No, ma poi faccio parlare tutti, poi sono gli ascoltatori.
Ma la questione europea effettivamente è un grande problema. Ma sai cosa c'è? Che io queste cose le raccontavo alla fine degli anni 90. Io sono anni che io faccio il giornalista e faccio l'editore, tra l'altro, quindi ho pubblicato per anni libri, riviste, eccetera. Nel 1999, nel 2000, anzi nel dicembre del 2000, pubblicai una rivista monotematica intitolata Europa l'ultimo Leviatano, in cui raccontavo che l'Europa che stavano costruendo non sarebbe stata altro che una mega stato peggiore ancora dell'Italia, che avrebbe complicato ulteriormente la nostra vita, anziché essere quel progetto molto semplice iniziale che nel 57 in teoria nacque proprio a Roma, tra l'altro, per permettere alla gente di circolare liberamente all'interno dell'Europa, della comunità europea, per permettere la libera circolazione delle persone e dei capitali, capisci? Cioè l'Europa invece è diventata questa roba, ma sono 20 anni che, e quando io raccontavo queste cose, quelli che oggi dicono che l'Europa è una porcheria dicevano che bisognava entrare in Europa, che l'Europa era l'unica soluzione, eccetera, eccetera. Cioè, attenzione, il parassita europeo non risolve i problemi del parassita italiano, o del parassita francese, o del parassita tedesco. Questo è il problema. Servono meno parassiti. E l'Europa, un moloch parassitario. Quindi, chi dice che effettivamente l'Europa è un grande problema, lo è per mille motivi, economici, per motivi burocratici, adesso anche fiscali, perché il grande inferno fiscale, questa grande mentalità di creare un grande inferno fiscale simile all'Italia, è in Europa, sta nascendo in Europa, cioè siamo alla follia, è l'Ocse che sta rompendo le palle alla Svizzera e inventandosi che chiunque abbia soldi in Svizzera è un delinquente, un evasore, un bastardo, un figlio di Androcchia o cose del genere. Ma di che cosa stiamo parlando?
Ascolta Facco, allora.
Però le cose bisogna dirle ragionando e analizzando i problemi reali, non in maniera semplicemente populistica, cioè perché l'Europa è diventata adesso il mantra, tutti parlano di Europa. Per quali motivi? Analizziamo i motivi per cui bisogna a disfarla l'Europa.
Ascolta Facco, allora, io avrei capito e forse hai accettato anche per questo, questa è una radio che fa parlare tutti, perché io non guardo in faccia a nessuno, io faccio parlare tutti. L'unica cosa strana che ti voglio far sapere, poi ti faccio la domanda, anzi tre domande che mi hanno fatto i tuoi ascoltatori, ecco, è che io qui do spazio a tutti, però quelli del Partito Democratico non vogliono venire a parlare a questa radio. Secondo te come mai?
Perché sono dei codardi, molto semplice, perché purtroppo, e qui torniamo all'inizio del discorso che avevamo, quelli hanno solo ed esclusivamente bisogno di velinari, non di giornalisti, cioè, ma voglio dire, in questo paese è chiaro che se tu arrivassi uno del Partito Democratico, rispetto ai quali presumo tu abbia qualche incazzatura in merito, ed è giusto, perché è più che lecito, giusto, ecco, più che lecito, giusto e legittimo,
io ho subito
gli faresti tutte le domande da arrabbiato che ti fai Ti fai tu stesso, ti fai le tue ascoltatori, ma guarda Facco, non le voglio sentire.
Sì, ma guarda Facco, no, non le farei io le domande, io sarei zitto, io mi limiterei a leggere i messaggi dei miei ascoltatori che hanno voglia veramente di avere un giorno in una radio in Toscana uno del Partito Democratico, dove lo speaker, in questo caso Gary Guido, legge il pensiero degli ascoltatori. A me piacerebbe, sarebbe un sogno, sarebbe una cosa normalissima, perché se te sei un politico pagato da noi profumatamente, perché devi andare, siccome qui in Toscana esiste che tutte le radio ormai vengano elargite di soldi da parte del Partito Democratico, tutte, noi leggiamo le delibere, facciamo nomi e cognomi, addirittura spot radio che grazie all'Arci prendano 500.000 euro in tre anni, chi prende spot da 38 euro, insomma di tutto. Io non ci crederai, Facco, poi ti faccio parlare, non ci crederai, la mia grande soddisfazione sarebbe proprio trovarmi uno del Partito Democratico che viene qui, che ha il coraggio, che ha i coglioni, che ha le palle, ma a quanto pare non ci sono, che viene qui e accetta di rispondere a coloro che in qualche modo li fanno mangiare. Ecco, non hanno il coraggio. Io faccio, ora, io per esempio, io quando ti ho visto in televisione non sono andato a informarmi se eri leghista, 5 Stelle, Montiano, Renziano. Io ho sentito degli altri, ho detto: questo signore mi piace, è simpatico. Poi qui vedo che c'è un sacco di gente, intendiamoci, il 99% ti fanno i complimenti, poi c'è questo 066 è quello che ti ha detto quella scarica di cose, però è l'unico. È l'unico.
Io non mi offendo, ed è giusto che tu me le dica. E torniamo a quello del PD. Un politico del PD che non viene da te è un ominicchio o un pigliancuro, per usare il gergo sciasciano, cioè di sciascia, cioè uomini che non valgono niente, che preferiscono nel loro potere ignorare la voce dissidente piuttosto che avere il coraggio di rispondere. Io non so, ho fatto così, 006 mi vuole dire le sue cose, fa benissimo dirmele, ovviamente io gli rispondo perché sono convinto delle mie idee, sono convinto soprattutto delle cose che dico. Ecco. E quindi tu hai... Non fai la brutta figura, la fanno loro da questo punto di vista, ma funziona così, è il regime, guarda che non è solo in Italia, questo è nella storia, nel tempo, è in giro per il mondo, cioè funziona così, del resto i paesi più liberi sono quelli che hanno un'informazione anche più libera, cioè dove
pensa
il
che
giornalista
noi abbiamo...
è veramente un cane da guardia, giornalista o meno, perché guarda che io non sono quello che difende il giornalista, che anche personale, no, il giornalista, chiunque sappia fare una domanda è una persona intelligente, quindi
senti Paco, noi abbiamo un soggetto che io lo chiamo il professore perché tutte le volte che io ho un ospite ce l'ha per tutti, lui appena sente nome e cognome va su internet e si nasconde dietro una tastiera e viene a sapere tutto di tutti, e difatti scrive: digli a Facco che ti sei presentato alle elezioni e hai preso lo zero di voti.
Io?
Sì.
Io mi sono presentato alle elezioni?
Sì.
No, io non mi sono mai presentato, cioè, io, cioè, o meglio, io nel 1993 mi candidai a Treviglio, dove abito io, a Bergamo, per la Lega Nord e divenni subito consigliere comunale. È l'unica elezione che ho affrontato in vita mia. Poi ho creato l'anno scorso un partito, no, due anni fa, per le elezioni politiche del 2013, un partito che si chiamava Forza Evasori, che il Ministero dell'Interno non mi ha accettato perché istigava a delinquere. Quindi non riesco a capire dove abbia preso l'informazione. Io non sono mai stato candidato da nessuna parte.
E
tra l'altro non me ne frega proprio una beata fava, per dirla,
ecco,
in maniera molto
e ti sto dicendo una cosa, c'è un altro ascoltatore, allora, uno ti ha definito leghista, uno ti ha definito montiano, quello dello 06, insomma, diceva questo non ascolto più, e un altro invece, a parte qui sono molti complimenti, io di solito ho l'abitudine...
No, non mi interessa di complimenti.
Ma infatti io ho l'abitudine di leggere più i ridicoli, è un mio comportamento a 40 anni. E no, c'è uno che invece dice... Cosa ne pensa Facco della Lega?
Allora, chi dice che io sono leghista sbaglia. Se avesse detto che io sono stato leghista, ha ragione. Io non rinnego assolutamente il mio passato. Anch'io sono stato giovane e anch'io ho avuto le mie pulsioni. Io sono stato nella Lega, io sono stato anche un giornalista del quotidiano La Padania, quindi conosco molto bene la Lega. Poi, quando mi accorsi nel 1997-98 di che cosa la Lega sarebbe diventata, cioè un partito esattamente uguale agli altri e non quel partito rivoluzionario che annunciava secessioni, eccetera, non ho più avuto a che fare con la Lega, e la mia sintesi su che cosa è la Lega l'ho scritta in un libro molto importante che tra l'altro ha avuto un enorme successo, che si chiama, tu l'hai citato all'inizio, Umberto Magno, la vera storia di Umberto Bossi, cioè la biografia non autorizzata del signore, che ha anticipato tra l'altro molti degli scandali che poi voi avete conosciuto 2-3 anni fa. Quindi questo è il mio aver partecipato alla politica.
Ecco, e un altro invece ti fa la domanda: che cosa ne pensi dei 5 Stelle?
E purtroppo non ne penso bene del 5 Stelle. Secondo me il 5 Stelle è un partito...
A proposito, scusa se interrompo un secondo, ho saputo oggi che dopo tanto finalmente Beppe Grillo ha deciso di tornare a fare il comico.
È una buona idea questa secondo me è la soluzione migliore.
Per conto mio lui ha dei ragazzi che potrebbero fare delle cose importanti, lui tornare a fare il comico e lasciare, per conto mio è stata una bella notizia di queste ultime ore.
No, questa è una
non
una
ha
buona
fatto,
idea
non ha fatto però...
No, guarda, però tornando al discorso chiaro sul 5 Stelle, perché poi ci devono essere delle ragioni. Io ho appoggiato i primi V-Day del 5 Stelle, quello contro l'informazione, eccetera. Essendo molto attento alle questioni, io... Beppe Grillo lo seguo da 20 anni, ovviamente con il mio occhio critico, e io non mi sono mai meravigliato quando per la prima volta apparvero in una piazza, non ricordo se era Bologna o non ricordo, il primo V-Day che annunciarono che si ritrovavano 200.000 in piazza e i giornali cominciarono ad accorgersi per la prima volta di Beppe Grillo. Quindi da quel punto di vista lì è stato un movimento che ha smosso gli equilibri politici. Se poi io vado a vedere quali sono le proposte del Movimento 5 Stelle, beh, per me le proposte del Movimento 5 Stelle sono equiparabili alle proposte di Podemos in Spagna o di Hugo Chavez in Venezuela, quindi gente che porterebbe tutti quanti alla miseria, te lo dico sinteticamente.
Vabbè, va bene, c'è uno invece che dice, questo è un'email, questo addirittura di solito a me arrivano su Facebook, non su Facebook, su WhatsApp, e tramite SMS li sono arrivati. Qui ne arrivano, non so se ci hai fatto caso, in questa ora non ho mai dato il numero della messaggeria, se eri qui davanti vedevi che sono arrivati qualche centinaio di messaggi.
Ma io mi fido di te, Gary, se no non sarei qui a parlare, cioè voglio dire, ma
però,
ci mancherebbe altro.
Però un'email dice, grandissimo Leonardo Facco, brava Radio 54 che dà voce a un uomo libero, chi contesta la sua presenza in trasmissione è un idiota, ascoltare e meditare, dice questo ascoltatore.
Te lo ringrazio.
Allora, io ti volevo dire fare un'altra che dice, buongiorno Guido, puoi chiedere al giornalista chi secondo lui può essere il politico che può tirarci fuori da questa situazione? Te lo domanda addirittura un muratore.
Lui forse, il muratore stesso, se diventasse Presidente del Consiglio.
Avrebbe più capacità del bomba?
Sì, sì.
Allora, a questo punto non esiste un partito come ho sempre... pranzato, a questo punto non esiste un partito come, ma non ho capito cosa voglio dire, e Caos 007 nasce, che questo non ce ne frega nulla, non so se avete seguito la visita del presidente iraniano, quando ha salutato i nostri politici e gli ha stretto la mano tutti in fila, come statuine, quando toccava alle ministre donne, non le ha toccate, probabilmente perché sono impure, ma vi rendete conto, e loro ridevano pure, ma chi cazzo ce lo ha chiamato? Ecco, te che cosa hai visto queste sceneggiate, quelle
sì,
statue
coperte,
quelle statue coperte?
Allora, io le ho viste, io non sono un estimatore dell'Islam assolutamente, perché l'Islam è qualcosa di è ciò che unisce l'ideologia e la teologia, quindi il top dell'antilibertà. L'Islam tra l'altro in questo rappresenta la negazione delle libertà individuali, quindi io non posso assolutamente vedere bene chi si comporta come si comporta ad esempio Rouhani nel suo paese da questo punto di vista. Purtroppo però vedete, la realpolitik, cioè quella roba per cui alla fine gli affari si fanno attraverso lo Stato anziché esserci libero mercato, poi porta a queste cose, cioè uno in teoria dicono che ci sarebbero 12 miliardi di affari che poi faranno i soliti amici degli amici, perché voglio dire, saranno squinzi, sarà magari quello di It Italy che apre a Teheran il magazzino, lì la sua, il ristorante o cose di questo genere. Hanno diciamo legittimato questi comportamenti da parte di Rouhani e da parte del governo italiano di estrema riverenza rispetto alla cultura di questo Rouhani come una questione di business. Beh, a me sembra una cosa ridicola da questo punto di vista. E sicuramente io non posso come dire, legittimare il fatto che una persona del genere possa considerare la donna un essere inferiore, oppure il nudo di una statua di un museo romano, che tra l'altro è sono repliche di antiche statue greche, dove si sublima la bellezza in maniera oggettiva, debbano essere coperte con un cartone. Mi sembrano veramente dei comportamenti semplicemente pagliacceschi.
Ascolta, l'ultima domanda, perché purtroppo quest'ora è volata, io non me ne sono nemmeno accorto, pensavo che era da 10 minuti che eravamo in diretta, invece è passato un'ora, tanto avremo modo di risentirci per altre cose. Ecco, io l'ultima domanda che ti faccio è questa qui. Secondo te, e quanto dovremo ancora subire questa punizione da parte dei governanti che dimostrano di odiare profondamente il popolo italiano e amare profondamente gli altri?
Fino a quando non sentiranno il fiato sul collo e la gente non si incazzerà veramente.
Ecco, questa risposta me l'aspettavo, ma difatti l'ultima domanda era questa: e come mai il popolo italiano, io lo sto dicendo da anni da questi microfoni, non ha il coraggio di cominciare a rimboccarsi le maniche?
Sai, io purtroppo ho una mia teoria che non farà piacere sentire magari agli ascoltatori, perché purtroppo, guarda, c'era una bellissima definizione di Stato di un grande studioso francese che diceva: lo Stato è quella finzione attraverso la quale tutti cercano di vivere alle spalle di tutti gli altri. Ecco, in Italia questo concetto si è sublimato molto bene, c'è troppa gente in fondo che ha qualche interesse da salvaguardare, questo è il motivo per cui non si incazzano, e a me dispiace dirlo, ma sai, io sono portato a dire quello che penso, e quindi c'è troppa gente che magari si lamenta, che ne so, degli 80 euro dato a un altro, però lui dall'altra parte prende un sussidio di 120 euro per qualche altro motivo, è tutto così, e allora tutti quanti ci si guarda in cagnesco, e lo Stato ha ottenuto il suo risultato migliore, che è quello di metterci tutti contro tutti.
Ecco, l'ultimissima, quanto reggerà il bomba ancora su quella poltrona?
Ma sai, non lo so, dipende da questo punto di vista, dipende dallo scontro con l'Europa, ecco, perché sai, gli attriti con l'Europa possono portare a conseguenze non di poco conto. Si pensi a Berlusconi nel 2010, quando in qualche motivo decisero di fargliela pagare, e quindi si mosse la grande finanza e fece schizzare lo spread a 500, cose del genere. Stavolta potrebbe accadere in altro modo, con le banche, bisogna stare molto attenti alla situazione attuale.
Sì, però Facco, perdonami. Allora, uno che è antipolitico sente gli ultimi giorni il bomba che va all'estero, io non voglio essere comandato da nessuno e cose varie. Noi tutti, noi che facciamo un po' di informazione da troppi anni, sappiamo benissimo che lui è stato messo lì da qualcuno e conta quanto il 2 di briscola. Io questo è un mio pensiero personale, io penso che questo suo comportamento non è altro che l'inizio di un qualcosa che gli sta cadendo addosso. Lui, per conto mio, ormai non gli crede più nessuno, sta ridicolizzando l'Italia in tutto il mondo, e lui sta cercando di sparare gli ultimi colpi per dire: guardate che io ho il coraggio a meno di andare dalla Merkel in Europa ad alzare la voce. Ma cosa alzi la voce se sono stati loro che ti hanno messo, e se veramente si incassano domani ti fanno saltare?
Ma può darsi che... Per l'amor del cielo, questo pensiero è assolutamente legittimo. Io però credo che, siccome, tornando al discorso iniziale, cioè le questioni economiche, forse tu puoi ignorare la realtà economica, ma non si possono ignorare le conseguenze dell'ignorare la realtà economica, cioè le conseguenze sono disastrose. Questo lo diceva un'altra scrittrice, è un'americana, Ayn Rand. Le conseguenze di questa ignoranza economica, della realtà economica italiana, le stiamo pagando e continueremo a pagarle. Ecco, quello forse sarà il momento in cui il bomba salterà, cioè quando la gente si accorgerà che in fondo è tutta una gran finzione.
Sì, ma però l'hai visto che atteggiamenti questo signore quando va a...
Ma è normale, ma voglio dire, il politico è arrogante, questa roba qua, cioè scusa se ti dico è normale, ma io non mi meraviglio, perché sono... vaccinato, ecco, uso un termine che forse non ti piacerà, io sono vaccinato, nel senso, è chiaro che questo fa l'arrogante, è ovvio, cioè è lampante, ma lo si è visto anche sul caso delle quattro banche fallite, cioè, ma come si fa a raccontare che non c'entrasse nulla il padre della Boschi, cioè, ma voglio dire, ma non lo so, hai capito, ma l'arroganza della politica è questa roba qua, cioè...
La Boschi che ultimamente in televisione, quando la inquadrano accanto a lui, sembra un cane frustato, ha una faccia tiratissima, non sorride più come una volta. Chissà come mai la Boschi non ride più come una volta, è impaurita, rinchiusa in quella seggiola lì, e forse dirà finché c'è questo qui accanto mi salvo il culo, il giorno che non ci sarà più forse...
Beh, ma quello di sicuro, perché tutta la sua cerchia, tra virgolette, fiorentina, no? Pende dalle sue labbra, quindi da questo punto di vista. Però guarda, sto... permettimi di chiudere con lo stesso argomento con cui abbiamo iniziato, che è quello delle tasse. Io ti ribadisco il concetto, guardate che non esiste libertà politica senza libertà economica. Voglio chiudere con una battuta di Einaudi, una battuta che risale a oltre 50 anni fa. Einaudi diceva: il fisco è lo specchio del paese. Cioè, questo è un manicomio fiscale. L'Italia è un manicomio.
Ha tanto altro del manicomio. Va bene, io voglio ringraziare pubblicamente Leonardo Facco.
Ringrazio voi, ringrazio gli ascoltatori e la loro pazienza, e se vorrai sai come trovarmi.
Sì, sì, ma peccato perché se eri qui accanto a me, mentre rispondevi, ti leggevi un sacco di...
Guarda, dovrei venire da quelle parti a presentare il mio ultimo libro, Elogio del Contante.
Quando ci vengo,
ti mando una mail o ti... Se magari mi mandi via WhatsApp il tuo telefono, perché non me lo sono segnato, quando vengo da quelle parti ti avviso che se hai un attimo di tempo vengo a trovarti anche in studio.
Va bene, ti ringrazio, un abbraccio, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie, salve.